Allora, buongiorno a tutti. Io, al contrario del collega, non ho un bel video, ho delle brutte slide. Il bel video lo troverete poi sui canali, sul canale istituzionale dove è stato caricato, poi quando seguirete il corso. Noi come città metropolitana siamo competenti al rilascio delle concessioni di derivazioni d'acqua, oltre che all'autorizzazione agli scarichi idrici di cui vi parlerà dopo il collega. E quindi io vi riassumerò quello che troverete visionando il video, il documento che è stato realizzato appunto per il corso. Quindi in prima battuta vi darò qualche numero su quello che è l'impatto del prelievo sul nostro territorio in termini di utilizzi dell'acqua. Poi farò una breve appendice, visto il tipo di pubblico, su quella che è la competenza dei comuni nel rilascio della concessione per l'utilizzo dell'acqua. E in ultimo, visto che sono stati richiamati anche in precedenza alcune questioni in relazione alle disposizioni di legge nell'ottica della tutela ambientale, vi darò in pillole due elementi di quello che dispone la normativa su tale ambito. Quindi la derivazione, una derivazione d'acqua, secondo il regolamento regionale, è definito qualunque prelievo di acqua pubblica, sia da corpi idrici superficiali che da corpi idrici sotterranei. Questo significa che tutte le acque pubbliche sono soggette a concessioni, in quanto per definizione sono dei beni del demanio, e a questo obbligo sfuggono solo poche categorie, tra cui in breve gli utilizzi domestici, sempre che siano al di sotto di una certa soglia, gli utilizzi collettivi destinati, come dice il regolamento, a una generalità indeterminata di utenti, come le fontane, i lavatoi pubblici oppure le scorte antincendio, oppure ancora i prelievi non destinati all'utilizzo della risorsa, quali gli emungimenti per l'abbassamento delle falde. Quindi questo vuol dire che chiunque abbia necessità di prelevare acqua dai fiumi, come abbiamo visto prima, oppure dall'acqua sotterranea, deve presentare al nostro ente una domanda di concessione. Quante sono le concessioni, gli utilizzi che come amministrazione conosciamo e gestiamo? Allora, abbiamo alla data di maggio di questo anno censito 5.707 utenze attive nel nostro territorio, che corrispondono a circa 10.000 opere di captazione. La maggior parte di queste utenze sono relative alle acque sotterranee, circa 4.500, e abbiamo circa 1.100 invece derivazioni di acqua superficiale. Delle acque sotterranee abbiamo la maggior parte, circa 4.000, sono utenze cosiddette in regime di concessione preferenziale, cioè utilizzi dell'acqua che sussistevano prima che le acque sotterranee divenissero pubbliche e che quindi sono entrate successivamente in regime di concessione, e abbiamo circa 700 utenze che invece sono state concesse secondo le nuove procedure successive al 10 agosto 99. Le acque superficiali poi sono anche esse sono divise in varie categorie dal punto di vista amministrativo. Ne abbiamo circa 600 rilasciate in via ordinaria, abbiamo circa 300 riconoscimenti di antico diritto ancora attivi e che sono utilizzi fondamentalmente irrigui che risalgono ancora al trentennio anteriore al 1884, e che negli anni 50 erano circa 2.000 e che ad oggi, in relazione ai fenomeni ovviamente di urbanizzazione e di abbandono del territorio, si sono ridotte a circa 300, e che in questo periodo stiamo provvedendo a regolarizzare e a riconoscere con un apposito titolo di rinnovo. Andiamo avanti perché il tempo è poco. Ecco, se dividiamo, focalizziamo tutte queste circa 5.000 utilizzazioni in base al tipo di utilizzo per vedere a quali utilizzi l'acqua che viene prelevata e destinata. Vediamo che sia per quanto riguarda le acque sotterranee che le acque superficiali, la fa da padrone l'utilizzo irriguo con oltre il 50% delle utenze. E poi gli altri utilizzi sono via via residuali, civile, potabile, industriale, piscicolo, lavaggio inerti. L'unica differenza che riscontriamo ovviamente tra gli utilizzi delle acque sotterranee e quelle superficiali è l'utilizzo energetico, perché ovviamente abbiamo sul nostro territorio circa 300, oltre 300 centrali idroelettriche, per lo più nell'arco alpino, che rappresentano circa il 27% degli utilizzi. Questi numeri sono numeri diciamo, relativi all'impianto idroelettrico, non relativi alla dimensione dell'impianto. Quindi in questi 300 e oltre utilizzi idroelettrici si sta sia la piccola centralina da pochi kilowatt sia la grande diga. Ho pensato di inserirvi un'immagine di quello che è il catasto dei prelievi idrici che potete trovare online. Noi abbiamo sul sito dell'ente la disponibilità a consultare ciascun utilizzo dell'acqua con una relativa georeferenziazione. Nella colonna di destra potete vedere la leggenda. Quindi consultando le planimetrie potete vedere, ad esempio qui siamo in bassa Val di Susa, potete vedere la densità dei prelievi. Abbiamo sui corsi d'acqua superficiali i triangoli rossi che rappresentano i prelievi di acqua superficiale, i quadrati blu sono i pozzi e i tondini blu sono i punti di prelievo da sorgente. E poi abbiamo anche le opere di adduzione e di restituzione di utilizzo. Nel caso specifico potete vedere la condotta rossa tratteggiata e la condotta forzata di un impianto idroelettrico che ha batteria quasi scarica. Manu, aiuto. È andato. Ok, siamo salvi. Ok. Questo catasto è disponibile in rete ed è un'estrazione del sistema informativo che utilizziamo per gestire tutto il sistema delle concessioni, e quindi è accessibile a tutti. È un sistema che si può anche interrogare andando a cliccare sulla colonna di destra, ad esempio. Vedete che è evidenziato in rosso il tema acque superficiali, a cui corrisponde sulla mappa un pallino giallo in basso a sinistra che descrive l'utilizzo indicato poi nella stringa sotto, quindi la piccola derivazione con la sua portata massima e media, la titolarità. E via così. Questo si può fare sia per i prelievi di acqua superficiale, che come si vede in questa seconda slide per le acque sotterranee, e così come per le sorgenti. Per acque superficiali e sorgenti sono anche indicate il foglio e il mappale del prelievo, oltre alle caratteristiche della concessione da un punto di vista del volume e dell'utilizzo. Allora, io ho pensato, appunto, visto il tipo di platea, di dare anche due indicazioni su quello che può essere il ruolo del comune e quello che è il ruolo del comune nell'ambito della procedura di rilascio della concessione, perché il comune, naturalmente, essendo che la concessione viene rilasciata tramite una conferenza dei servizi, è parte attiva alla conferenza, nel senso che la conferenza è un momento di pubblicità della domanda in cui il comune deve affiggere all'albo pretorio la domanda stessa, raccogliere le eventuali opposizioni e osservazioni del pubblico e poi naturalmente deve esprimersi in seno alla conferenza dei servizi in ragione alla presenza di eventuali motivi ostativi al rilascio della concessione, in particolare in relazione a quella che è la competenza proprio del comune circa il rilascio del permesso di costruire oppure la verifica di compatibilità urbanistica delle opere. Un ruolo particolarmente importante al comune nel procedimento di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti idroelettrici, che negli ultimi tempi ha avuto, in relazione alle politiche di incentivazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, una vera impennata. In questo senso la normativa vuole, è tesa a semplificare il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di questi impianti, e dice che l'autorizzazione unica che rilascia sulla la cui competenza al rilascio della città metropolitana costituisce variante urbanistica e titolo a costruire ed esercire l'impianto, comprendendo dunque al suo interno anche il permesso di costruire. A questo scopo la Regione in una recente modifica della legge urbanistica 5677 ha introdotto il comma 15 bis dell'articolo 17 bis, in cui di fatto esclude dall'attuazione delle complesse procedure di variante urbanistica la realizzazione di interventi, la necessità di tali varianti per la realizzazione di interventi che costituiscono variante per espresse previsioni di legge, così come gli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile. Quindi vabbè, noi adesso stiamo parlando di impianti idroelettrici, ma anche tutte le altre eventualmente tipologie di fonti. E con una circolare del Presidente della Regione sono state anche date delle indicazioni procedurali, la circolare è la numero 4 del novembre 2016, in cui di fatto viene data una lettura di quelle che devono essere le procedure e la gestione della conferenza dei servizi per il rilascio di queste autorizzazioni. In sostanza, nella circolare viene esplicitato che la realizzazione di questi impianti può essere realizzata anche in presenza di un parere non favorevole del Comune, qualora questo parere non contenga una concreta motivazione al diniego, ma qualora semplicemente assuma una valutazione di negativa in principio. In tal caso viene chiarito che tale parere negativo assume valore recessivo qualora la conferenza dei servizi ritenga compiute tutte le valutazioni del caso a più ampio spettro, qualora la conferenza dei servizi ritenga fattibile l'intervento sotto tutti gli altri profili ambientali piuttosto che paesaggistici e locali, insomma. Niente, diciamo così, ancora per chiudere questo aspetto, a tale scopo, sempre da un punto di vista procedurale, perché per i tecnici comunali è importante, nel momento in cui viene convocata la conferenza dei servizi, il comune deve esprimere il proprio parere tramite deliberazione del Consiglio Comunale in ordine alla fattibilità della variante, naturalmente avendo avuto visione della documentazione che il proponente deve presentare, che però sia conforme alle previsioni che la circolare richiede di conformità in rapporto alla tipologia di documentazione per la variante urbanistica. Venendo ancora brevemente agli interventi che da un punto di vista normativo vogliono essere, diciamo così, individuati per la tutela dei corpi idrici, in Regione Piemonte abbiamo il piano di tutela delle acque, che declina in ambito regionale quelle che sono le previsioni del piano di gestione del distretto idrografico del Po, che è redatto da autorità di bacino ed è finalizzato al mantenimento o al raggiungimento degli obiettivi di qualità entro i termini che lì sono previsti. Nessun provvedimento di concessione che viene rilasciato da parte dell'amministrazione, sia in materia di prelievi che scariche, può essere emanato qualora si rilevi che questo sia in contrasto con le finalità del piano o con la possibilità di raggiungimento o mantenimento degli obiettivi. A tale scopo il piano individua delle misure di tutela sia qualitativa che quantitativa, definendo delle misure di carattere generale oltre a specifiche misure di area che sono individuate appunto nelle cosiddette monografie di area. Oltre, naturalmente, definisce la cadenza degli interventi e il programma di verifica dell'efficacia degli interventi stessi. Per quanto riguarda le misure di carattere generale, visto che qui dobbiamo essere molto rapidi, 5 minuti, vabbè, allora sono andato benissimo. Abbiamo per quanto meno, non sono stato bravissimo. Ah, 5 minuti? Ah, ok, allora devo chiudere, benissimo.
Altrimenti sono
Allora,
40 minuti, cioè qui abbiamo 20 minuti per entrambi. Sono passati praticamente 15.
ok. Ah, va bene, ok. Ti è andata bene. Allora, le misure di tutela qualitativa, per quanto riguarda le acque sotterranee, abbiamo la previsione degli interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee, cioè l'adeguamento dei pozzi esistenti agli standard di legge che vogliono evitare la miscelazione delle acque di falda superficiale con le acque di falda profonda che sono destinate al consumo umano. Abbiamo sul territorio, siamo partiti con circa 800 pozzi da ricondizionare quando è stato necessario regolarizzare da un punto di vista amministrativo questi pozzi, rilasciando una concessione, per dare un'idea dell'entità, dei numeri di cui stiamo parlando. Abbiamo come misure di tutela quantitativa invece per quanto riguarda i corpi idrici superficiali, l'applicazione del deflusso minimo vitale, che ormai è entrato diciamo così, nell'ordine delle cose, ma che ricordo che quando si parla di tutela dei corpi idrici, fino al 2008 le traverse in alveo non avevano l'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale secondo l'attuale standard, c'era uno standard che era meno restrittivo, che risaliva fino al 95, però fino al 95 i prelievi da corsi d'acqua superficiali non avevano obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale. Un altro intervento è il riequilibrio del bilancio idrico, che sostanzialmente vuole revisionare tutti i titoli irrigui in modo da adeguarli alle effettive idroesigenze e che quindi prevede un'istruttoria volta ad accertare in rapporto appunto agli antichi diritti, come si diceva prima, fondamentalmente quelli, l'effettivo comprensorio irrigato e del tipo di colture e metodi di irrigazione in modo da attuare un reale risparmio idrico. E poi in ultimo abbiamo l'obbligo di misurazione dei prelievi e delle restrizioni di acqua che laddove i prelievi superino certe soglie quantitative, sia dal punto di vista delle acque superficiali che delle acque sotterranee, è stato introdotto a decorrere dal 2010 e serve alla regione per realizzare il bilancio idrologico sulle aste. Io avrei concluso, lascio la parola al collega, grazie.